Grazie, o Padre, perché non ti arrendi mai di fronte alla nostra durezza di cuore e di mente. La tua tenerezza è fatta di pazienza, di fiducia. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza filiale, il nostro desiderio di abbandono fiducioso al tuo cuore paterno. Signore Gesù, il tuo stile discreto e fermo è un modo per aiutarci a metterci nella verità. Con la tua bontà piena di comprensione e di decisione ci spingi a uscire dal torpore della nostra situazione e ad aprirci a una nuova visione degli eventi e del mondo. Davvero tu sei capace di infiammarci, di incoraggiarci. Senza di te noi non possiamo nulla. Spirito Santo, portaci a Gesù, portaci a comprendere la presenza di Gesù, portaci ad amarlo con tutto il cuore e fondi su di noi i tuoi 7 doni perché diventiamo vivi e tutti i misteri della nostra vita saranno chiariti, tutto sarà cambiato perché tu sei luce, tu sei trasparenza, sei amore. Aiutaci a vivere secondo la logica dell'amore offerta da Gesù e aprici alla sconvolgente novità del Vangelo. Maria, Madre della Speranza, che ci hai offerto il tuo cuore, la tua anima, il tuo corpo, perché si compisse in pienezza il disegno del Padre, aiutaci attraverso la forza dello Spirito Santo a dire il nostro sì. Amen. E siamo ormai agli sgoccioli della nostra riflessione lunghissima, triennale, sul Vangelo di Luca, e non sembra vero. E vediamo, oggi siamo arrivati ormai al capitolo 24, vedremo soltanto due versetti, versetti 13 e 14, vedrete che saranno sufficienti, magari ne cresce anche. Siamo dunque, abbiamo visto il precedente, cioè come Gesù è risorto, le donne vanno, ci sono le paure, le perplessità. E cominciamo a vedere cosa succede. Infatti dice che siamo nel giorno di Pasqua, ricordiamo, siamo nel giorno della risurrezione, nel giorno di Pasqua, e comincia così: ed ecco, in quello stesso giorno, potremmo dire in quel medesimo istante, in quel medesimo giorno in cui Gesù è risorto, nel giorno della novità. Quindi c'è gente che ancora non si è aperta alla novità in quel giorno, vediamo in quel giorno, due di loro, di chi? Dei discepoli, erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Dicevamo allora in quello stesso giorno, giorno di Pasqua, quello in cui Gesù ha sconfitto la morte e la logica di questo potere mondano. Ricordiamo che la morte non è semplicemente la morte fisica, eh? Quando Gesù parla, Gesù ha sconfitto la morte, vuol dire ha sconfitto quel potere che è morte, quel potere che ti dice guarda che quello che vale è quello che hai, non quello che sei. Quello che conta è possedere molto, non essere. L'importante è raggiungere un certo livello, una stima. Proprio questi giorni mi scriveva una giovane, una ragazza, ingegnere, affermata, eccetera, mi diceva sono un po' confusa, al lavoro mi chiedono sempre di più. Notate bene che esiste anche un ricatto di tipo evangelico, eh? Hai tanti talenti e noi ti chiediamo solo di sfruttarli. sapendo che lei è religiosa. E lei dice, veramente non riesco più a capire nemmeno la parabola dei talenti. Cosa devo fare? Devo continuamente lavorare senza ricavare mai un tempo per me? E che senso ha il lavoro? Io gli ho scritto 3 frasi, molto semplici. Ricordati che il lavoro è un mezzo per vivere. Si vive, si lavora per vivere, non si vive per lavorare. Ricordati che i tuoi datori di lavoro comprano il tuo lavoro, non la tua vita. Se no, uno potrebbe dire, ok, io vi do la mia vita, quanto mi date? Quanti miliardi? Vi do la vita. Ma io la mia vita la do a Dio. Comunque la mia vita ha un valore che non si può misurare. E quando io non varrò più, quando io non vi darò più quello che voi mi aspettate, non mi butterete via come un torsolo di mela, come una pella di banana? Questo capite? Qui il rischio. Ecco, questa è la logica della morte. Gesù ha vinto questa logica del potere mondano. La sottolineatura che fa San Luca vuol mettere in risalto proprio il paradosso. Potremmo dire, è il giorno in cui si spalanca il sepolcro, è il giorno in cui il risorto ha mostrato alle donne che è possibile rotolare il macigno, cioè la fine degli incubi, l'inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi, è il momento del risorto, il momento in cui Gesù ha dimostrato tutto questo. Quindi potremmo dire, come diceva Tonino Bello, è la festa dei macigni rotolati, la Pasqua, festa del terremoto. Dice, il Vangelo ci dice che i due accadimenti supremi della storia della salvezza, morte e risurrezione di Gesù, furono entrambi caratterizzati dal terremoto, dunque non dal ristagno. La vita comincia quando comincia un terremoto, il movimento, non il ristagno. Il ristagno non è vita. La vita è qualcosa che bolle, che freme. Il ristagno non è vita. Due di loro non erano gli amici degli apostoli o dei discepoli, ma proprio due di coloro che erano stati protagonisti e testimoni di quello che il Signore sta proponendo, di quello che Lui ha fatto, testimoni del ministero di Gesù, testimoni della sua vita. Di uno conosciamo anche il nome, vedremo poi, fatto una scoperta, sapete che ogni tanto uno legge il Vangelo 1000 volte, poi questa volta è stato invogliato, Cleopa non mi ha mai interessato più di tanto, Cleopas. E poi, quando arriveremo a parlare di lui, vi spiegherò anche l'etimologia, che è significativa, vado a vedere, dico, ecco perché lo chiama Cleopas, vedremo un po'. Dice nome. Il fatto che Luca non riveli il nome dell'altro, chi è l'altro? È un sottile artificio per coinvolgerci tutti, per dirci, guarda che ci sei anche tu. Ci sei anche tu che ti sei messo dietro a Gesù per diventare discepolo, tu che hai ricevuto il battesimo, tu che ti dici cristiano, ci sei anche tu che sei il lettore del Vangelo, uno era Cleopas e l'altro sei tu. Anche tu stai vivendo questo momento e ti sei messo dietro a Gesù e stai vivendo come il compagno di Cleopas. Anche questa sottolineatura, due di loro, è voluta dall'Evangelista per mettere in rilievo che la fede non si può ritenere come un dato acquisito, una cosa ovvia, neppure per coloro che si sono messi con Gesù. Questi due di loro che stanno camminando con Gesù, poi vedremo che neanche si accorgono che è lui, dice, guarda, non erano due strani, due forestieri, due tali, due simpatizzanti, due giudei dell'ultima ora che si sono uniti, no, due di loro. Quindi ricordati che anche se tu ti credi intimo di Gesù, la mancanza di fede allinea anche sul tuo terreno, è questo che vuol dire, anche lì, anche tu. In effetti la preghiera di Gesù per Pietro, per la sua conversione, ricordate, l'abbiamo letta in Luca 22, 31, 32, dove Gesù dice, Simone, quando ti sarai voltato indietro, convertito, allora sostieni i tuoi fratelli, no? Questa preghiera, Pietro, ho pregato per te, perché non venga mano meno la tua fede, Ebbene, la preghiera di Gesù per Pietro, per la sua conversione e perché sostenga gli altri, vuol proprio mettere in guardia contro questa illusione. Satana vi ha cercato per sbagliarvi come il grano. Io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede. Tu conferma i tuoi fratelli. È un'illusione così diffusa che è diventata una trappola per lo stesso capo degli apostoli, la pietra scelta da Gesù. L'illusione di essere già arrivato. Signore, con te sono pronto ad andare in prigione anche alla morte. Proprio ieri mio figlio spirituale mi telefona, mi dico, guarda che bisogna cercare di abbandonarsi al Signore, l'abbandono è una grande meta. Oh, ma io mi sono già abbandonato, sei già fregato, ti ho detto. Perché quando tu dici sono arrivato, sei morto. La grande illusione è dire io prego abbastanza, mi sono già abbandonato, sono già a posto, non ho più niente da aggiungere, è morto, sei nella bara, finito, sono finiti i terremoti, sei caput. Erano in cammino, letteralmente il greco è erano camminanti, pare uomenoi, erano camminanti verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi, circa 15 chilometri da Gerusalemme. Capisce il film, no? Il famoso film 7 chilometri da Gerusalemme, e invece erano 15, hanno sbagliato. Erano 60 stadi. È in atto un cammino che allontana da Gerusalemme. Io in effetti ho intitolato questa nostra riflessione di oggi lasciare il luogo del dolore. Questi due se ne vanno perché questo luogo evoca troppo dolore. Non stiamo qui. Chi ce la fa fare? Sta lì, maledetto paese. Perché devo star qui? E ricordiamoci che la salvezza, dice Gesù, è quello dello stare, non del scappare. Scappare è sempre qualcosa che non porta da nessuna parte. In effetti vedremo che alla fine tornano indietro. Scappano di giorno e tornano di notte. Se scappo volge. Stanno vivendo la notte in pieno giorno e vivranno il giorno in piena notte. Esattamente questo capovolgimento, quello a cui noi assisteremo. È in atto quindi un cammino che allontana da Gerusalemme. Che cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è la città dell'incontro, del corrisorto, ma anche la città della croce. Tutto il mistero pasquale per San Luca si avvera a Gerusalemme, avviene lì, tutto. La prima Eucaristia, l'ultima cena, la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione al cielo, la Pentecoste, tutto, tutto avviene a Gerusalemme, tutto. Mentre per San Matteo invece l'ascensione avviene sul monte della Galilea. Per San Luca invece tutto lì. Gerusalemme è la città dove tu fai l'esperienza di Gesù, del risorto. Si può presumere che fossero partiti verso mezzogiorno, dal momento che sono al corrente di ciò che è avvenuto nei pressi del sepolcro. Come fanno prima che le donne tornano, vanno in giro, la notizia si diffonde, quasi bisbigliata, e loro decidono di partire, dicono basta, basta, basta con questa storia, ora di finirla, andiamo, andiamocene via. Ecco, quindi più o meno partono verso mezzogiorno. Gerusalemme è la città della pace, Gerusalemme vuol dire città della pace, della speranza, perché è la città di Dio, l'emblema, quasi un anticipo della Gerusalemme nuova. Quella in cui Dio sarà tutto in tutti, ricordate l'Apocalisse, dove ogni lacrima sarà asciugata, ogni velo di lutto sarà strappato. Viene in mente quanto è detto appunto nel libro dell'Apocalisse, 21:5-5, dice così, e vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva, ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno i suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, non vi sarà più morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, e aggiunse scrivi, perché queste cose sono certe e vere. Dunque è in atto un cammino che allontana dalla speranza. È la città della speranza, è la città della pace, e loro se ne vanno proprio dalla città della pace e della speranza, perché è anche la città della croce. Noi vorremmo una pace senza croce e una speranza senza croce. Vorremmo un'alba che non passi attraverso la notte. Difficile. E vorrei ancora far notare che non è una fuga, non è nemmeno una corsa. Vedremo che giungeranno verso sera, dove erano diretti, mentre per un viaggio così sarebbero state sufficienti 2 ore, 3 ore. È un allontanamento che avviene lentamente, a poco, impercettibilmente. Il diavolo non ti chiede mai di saltare giù dal burrone, ti chiede di scendere un gradino per volta. Si stanno allontanando, pian pianino, fino via da Gerusalemme, ma un passo dietro l'altro, lento, lemme, ci si va via da Gerusalemme, fa pure rima. Conversavano tra di loro. È curioso il verbo che viene usato, viene usato il verbo greco omileuo, quello dell'omilia, il verbo omileuo, che significa letteralmente conversare con familiarità. Capite che allora cos'è l'omilia? È una conversazione fatta in maniera familiare, come un padre di famiglia che fa le sue esortazioni ai suoi figli, ai suoi cari, quindi non è una elucubrazione dotta, scritta su fogli e letta pubblicamente. No, questo non è l'omilia, questa è un'altra cosa, questo è un discorso ufficiale, ma l'omilia, omileuo, vuol dire proprio questo, vuol dire parlare familiarmente, conversare con familiarità. Di che cosa? Conversavano, quindi omileuo, di tutto quello che era accaduto. Questo verbo tradotto con conversare intanto è raro. Vi dico che si trova solo un'altra volta nel Nuovo Testamento, curioso, no? Quindi 2 volte, qui e un'altra volta. Sembra ancora in San Luca, gli Atti degli Apostoli, che avremo occasione poi di vedere, dove si dice che il procuratore Felice, siamo al capitolo 24, quindi quasi alla fine degli Atti degli Apostoli, lo troviamo qui, fine del Vangelo di Luca e poi fine del suo secondo volume, gli Atti degli Apostoli, dove si dice che il procuratore Felice conversava volentieri con Paolo, Atti 24-26, siamo più o meno equidistanti, no? Nel stesso posto. Anche questo ci fa intuire che l'allontanamento da Gerusalemme, il prendere le distanze dal luogo dell'incontro col risorto, con Gesù, avviene con una certa tranquilla lentezza. Anche se il seguito del racconto parla poi di amarezza, di scoraggiamento, il loro però non è il conversare di chi cerca di occupare il tempo del viaggio senza avere un argomento preciso da dibattere. Ma sai, parlavo del più e del meno, senti, ma la Ginetta ha fatto la spesa, hai visto, ma sono qua, ma sono care le mele in questa stagione, ma bacco, eppure ci. No, non stanno conversando familiarmente del più e del meno, del per e del diviso, ma stanno parlando invece di qualche altra cosa. Dice, la loro conversazione verteva su tutto quello che era accaduto. E tutto quello che era accaduto era effettivamente molto importante, vitale, non solo per loro, ma per tutta l'umanità. Quindi è un accadimento che ha toccato tutti, è un accadimento che viene a toccare le sorti stesse dell'umanità. Parlare di cose così avrebbe dovuto avvicinare Gesù. Dice, ma come? Stanno parlando quindi di cose sacre, no? Storia della salvezza, sta facendo la lettura divina sugli avvenimenti. Ma quando il cuore è appesantito, persino le cose più sconvolgenti rischiano di passarci accanto senza che ce ne accorgiamo. Si può benissimo parlare della Chiesa, del Vangelo, nella nostra vita spirituale con amarezza, con rabbia, con acredine. Tanto quante volte non succede. Allora ci domandiamo, fermandoci qui già questa sera, no, non è mica finita, c'è ancora qualcosa. Fermandoci qui, ci domandiamo che cos'ha da dire a noi, cioè a me personalmente, questa parola che parla di un quasi impercettibile allontanamento da Gesù, di una presa di distanza da colui che è la vita, la risurrezione, e che è una presa di distanza non sempre consapevole. Ecco, viene in mente un avvertimento di Gesù. Ricordate quel brano, Luca 13, 22, 27, l'abbiamo meditato un po' di mesi fa. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse noi profetato nel tuo nome? Nel tuo nome non abbiamo noi forse scacciato i demoni? Nel tuo nome non abbiamo forse fatto prodigi? Allora io dichiarerò: non so di dove siete, non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me, voi che operate iniquità. Oppure un altro messo sulle nostre labbra: passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino un tale si chiede: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare ma non vi riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà, molti andranno, comincerete a bussare alla porta: Signore, aprici! Ma egli risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, tu ci hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: non so di dove siete, allontanatevi da me. Ora, questi due passi che vi ho letto, uno era Matteo 7, 22, 23, l'altro Luca 13, 22, 27, in realtà credo che sono molto illuminanti, perché parlano di una dimestichezza con Gesù che non è mai venuta meno. Abbiamo fatto miracoli, siamo stati con te, abbiamo mangiato in tua presenza, cosa che hanno fatto questi due, no? Erano due di loro, dice così, due di loro, non erano due, ma veramente erano due infiltrati, ma non erano due di loro, no, erano due di loro, o due di noi, quindi, no? Ora, c'è uno stare con Gesù che, se non è tradotto in una reale conversione del cuore, è inutile. Anche le panche sono in chiesa con Gesù. Non mi risulta che andranno molto in paradiso, non so se avete qualche rivelazione privata di qualche santa dell'ultima ora, che le panche andranno in paradiso. I nostri gatti sono molto devoti, ogni tanto entrano in chiesa, ma non credo che nemmeno loro, non lo so, non ho questa... Quindi c'è uno stare con Gesù che non si traduce in conversione del cuore, ma sulla base della nostra esperienza possiamo individuare anche altre cause di questo allontanamento, che non è un allontanamento fisico, ma è un allontanamento del cuore. Mi pare che ne potremmo individuare almeno quattro di cause. Una prima causa che credo di poter individuare, che ti pare, come facciamo ad allontanarci da Gerusalemme senza accorgerci? La prima causa è, io lo chiamo, ispessimento del tessuto spirituale. E lo potremmo legare a un atteggiamento, una parola del Vangelo, che abbiamo letto anche recentemente, Luca 21, 34. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno vi piombi addosso improvviso. Ecco, è un appesantimento del cuore, cioè il cuore non vola più, i vostri cuori si appesantiscano, dovuto all'inseguire cose vane, perdendo la concentrazione sull'essenziale, cioè dissipazione. Si può avere le ali e non volare, le occhie da ingrasso hanno le ali ma non volano. Ricordate uno dei protagonisti del video di Victor Hugo, dei Miserabili, diceva, commentando con suo nipote la sua vita, dice, il nonno di Mario, uno dei protagonisti, per sua figlia dei Miserabili, dice, Dio mi ha dato due figlie con le ali, una era un angelo, l'altra è un'oca, tutte e due con le ali, no? Si può avere le ali ma senza essere angeli, si può essere anche oche. Ecco, il nostro rischio è quello di avere le ali, ma delle oche, non degli angeli, quindi c'è questo ispessimento, quindi la mancanza, quindi questo, la dissipazione, perdere la concentrazione sull'essenziale, oppure l'alienazione del vivere nel sogno o nel futuro, anestetizzando le fatiche dei dolori del presente, l'ubriachezza, anestetizzare l'oggi e anestetizzare il futuro, per cui mi ubriaco di lavoro, 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 fare, correre, anche la carità e il volontariato di qui e quello di là, e poi mi trovo, in modo che non mi fermo mai a pensare, è un fare senza pensare, Mio buon padre, mio papà diceva, anche i buoi lavorano ma non portano le corna d'oro, per dire che il lavoro non nobilita nessuno, se dentro non c'è una consapevolezza della propria umanità, anche le bestie lavorano, non servono a niente. E poi la schiavitù dell'ansietà che ci fa ritenere arbitri della nostra esistenza e quindi ci fa vivere in pratica da atei, gli affanni della vita, si rischia di vivere da atei, onesti atei. Ho fatto tutto quello che dovevo, ho fatto i 9 venerdì del mese, ho fatto le novene a Santa Tatatam, ho fatto, capite, ho pagato le mie tasse, vivere la religiosità come qualcosa di formalistico, entrare un po' nel pelagianesimo, credere di poterci essere essi stessi, noi stessi, gli autori della nostra salvezza, perché l'ho conquistata con le opere, i miei meriti. Una seconda causa, dicevo di questo allontanamento, abbiamo detto l'ispessimento del tessuto spirituale, l'abitudinarietà, la seconda causa mi pare, è l'abitudinarietà che ci fa smarrire la consapevolezza dei grandi doni in cui siamo immersi. L'abitudinarietà ci impedisce di amare le cose che facciamo e ci fa ripiegare su noi stessi in un mugugno continuo e diffuso. Si diventa degli scontenti perché vediamo le cose, solo le cose che non funzionano. È l'atteggiamento che Gesù rimprovera alle città in cui aveva operato più miracoli, opposto a quello che gli presenta con la sua preghiera di lode al Padre. Gesù dice, io vi dico che il giorno del giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi ci precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. E Gesù che dice poi, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra. Hai nascosto queste cose ai sapienti, le hai rivelate ai piccoli. Così è piaciuto a te. Matteo 11, 22, 26. Terza causa che io individuerei, la chiusura in ristretti orizzonti. Che cos'è? È il progressivo smarrimento di grandi ideali per accontentarsi e rassegnarsi dei piccoli fallimenti quotidiani, della tiepidezza di una vita appassita, ma sostanzialmente serena. Una vita che senza più terremoti, ma capite? È la pace dei cimiteri, anche i cimiteri sono luoghi di pace. È la pace di chi dice, ma veramente non ho più problemi, per forza. Vivi nei tuoi ristretti orizzonti, lì, il tuo bel pollaio ti sembra una reggia, l'hai dorato dentro e fuori, ma è un pollaio. Hai preso un cannocchiale, l'hai girato dalla parte opposta, in modo tale che vedi lontano, ti sembra di, in realtà hai solo girato il cannocchiale dalla parte opposta, no? E cominci a vedere le cose, se io mi metto qui e giro il cannocchiale dalla parte opposta, comincio a vedere che questa parete si allunga all'infinito, quindi mi sembra di essere in una sala amplissima, ma sono i nostri ristretti orizzonti in cui noi ci accontentiamo, Questo atteggiamento ci viene descritto molto bene da San Giovanni nell'Apocalisse. Apocalisse 2, 4, 5 dice così: ho da rimproverarti che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Chi eri, Guarda chi eri, come eri in alto e come sei. Ti sei accontentato, hai detto sono arrivato, Ah, io ormai mi sono già abbandonato. Ah, ma io ormai sono già avanti. Ricorda dunque da dove sei caduto. Convertiti e compi le opere di prima. Se invece non ti convertirai, verrò da te, toglierò il tuo candelabro d'oro dal suo posto. Quarta cosa, e poi concludo perché ho già tirato abbastanza lungo, mi sembra già sufficiente per questi due versetti, il ritualismo. Cioè religiosità che perde di vista il fine. La religiosità che è un mezzo diventa il fine, quindi diventa fine a se stesso. Per cui non vivo più la preghiera come un modo per raggiungere Dio, ma mi fermo nella preghiera e la preghiera diventano le preghiere, per esempio. Le preghiere non sono la preghiera, sono delle formule. E io le posso recitare a mitraglietta. Ero a Međugorje questi giorni, celebravo la messa, ho celebrato l'ultima messa ai pellegrini, cioè 180 pellegrini tutti nello stesso luogo, e prima di cominciare a parlare nostro, adesso preghiamo come Gesù ci ha insegnato, fermi, disinserite il pilota automatico per favore, perché ho già visto che l'avete inserito per il gloria, per il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Abbiamo pregato, ma a me mancava il fiato, ma il Padre nostro rischiava di... Cioè, fermiamoci, un momento, la preghiera, rendiamoci conto di cosa stiamo facendo. Ci stiamo rivolgendo al Padre, chiedendogli di donarci il suo progetto d'amore perché vogliamo viverlo. Ci rendiamo conto di questo? Allora, devi disinserire il pilota automatico, cioè il rischio di cadere nel ritualismo. Quindi una fedeltà sclerotica alle cose da fare senza tener conto che ciò a cui esse ci devono portare. Vivere nell'unione d'amore con Dio e con i fratelli. Questa è la vita secondo lo Spirito. La vita secondo lo Spirito è questa, vivere in unione con Dio e con i fratelli. Cioè nell'amore di quello Spirito che è stato diffuso nei nostri cuori e che ci fa vivere da figli. Quindi liberi, da fratelli, quindi nella gratuità. Qui è d'obbligo ricordare la parabola dei due che salgono al Tempio, ve lo ricordate ancora, San Luca, chi se l'ha ricordato, Luca 18, 10, 14. Facciamo un po' di ripresa delle cose. Oppure ricordiamo quello che denunciava Amos, Geremia, una religiosità che non diventa vita, ma pretesto per elevarsi al di sopra degli altri, giudicando gli altri, dividendo il mondo in due parti, i giusti e gli ingiusti. Naturalmente poi noi ci mettiamo da parte dei giusti, non mai più ci mettiamo gli ingiusti, io non sono come gli altri, per fortuna, guarda, ti ringrazio. Due uomini salirono al Tempio a pregare, uno fariseo e un altro pubblicano, il fariseo stando in piedi, pregava così tra sé, oh Dio ti ringrazio, che non sono come gli altri, uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questo a differenza dell'altro tornò a casa sua, giustificato, mentre perché dunque... Chiunque si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. È la preghiera che si mette a nudo davanti a Dio, non che vanta davanti a Dio i propri meriti, ecco, ritualismo. Bene, per la nostra preghiera personale, per la nostra azione, ecco, io propongo di rileggere con attenzione questa pagina evangelica dei discepoli di Emmaus, questi due versetti, penso che da quale Gerusalemme sto scappando io adesso. Magari sono in marcia lenta anch'io, mi sono messo, sto preparando il Natale. Ah, ma che cos'è? Lasciamo solo ale, carne vale, tutte le altre cose in ale, comunque tutte le feste, che vuol dire che alla fine, guardate, passando per qualunque posto, da Saint-Vincent-Châtillon qui ad Aosta, tutte le feste si equivalgono. Adesso non scrivono più neanche Buon Natale, buone feste. per le feste va bene, no? Se togliamo il crocifisso, dovevo togliere anche Gesù bambino, no? Questo l'hanno già tolto qualche anno fa. Se non c'è da una parte, non ci deve essere neanche l'altra. Alla fine la culla e la croce si toccano, eh? E allora diventa Babbo Natale, diventa Santa Claus, diventa tutto quello che volete voi. Ma ecco la domanda, anche noi forse ci stiamo allontanando, stiamo precipitando nel consumismo, nei buoni sentimenti. Mi metto la barzelletta di un libro intitolato Diavoli e Frati, librettino, barzellette illustrate, Diavoli e Frati, allora, c'era un frate grosso che si chiamava Fra Tanto, e poi c'era un frate mago che si chiamava Fra Poco, e poi c'era e poi c'era un frate che stava mangiando un buon pollo rotto, un buon tacchino, c'era scritto, e parlava, c'era il fumetto, diceva: a Natale tutti sono più buoni, ma il tacchino non lo batte nessuno, con bontà, no? E poi la stessa logica della pubblicità che ci viene, no? Bisogna essere più buoni perché c'è Natale, allora compra, pompi il miele Ambrosoli, più buono di così, dolce, capite? L'equivoco tra la dolcezza e la dolcinatezza e la mirensità, ecco, proviamo ad attualizzare, a rileggere questa pagina dei discepoli di Emmaus e cercare anche noi, immediniamoci nell'episodio, cercando di cogliervi l'emblema del nostro cammino. E possiamo concludere con una preghiera al Signore: Signore, tu stai camminando con me, ma io sono troppo preso dai miei problemi, dalle mie ansietà, dalle mie attese, dalle cose da fare, dai regali da preparare, dal cenone che fra poco arriverà. Ecco, mi sto rendendo conto che mi sto allontanando progressivamente da te, senza grossi cedimenti, senza gravi peccati, ma a causa di un'indifferenza diffusa che a poco sta pesantendo il mio cuore. Ti chiedo di metterti accanto a me, di inquietarmi con le tue parole, di scuotermi col tuo amore pieno di misericordia. E possiamo farci una domanda: dove sono? Sono in cammino con Gesù o sto camminando per conto mio, su una strada tutta mia? Si può camminare anche per conto proprio e essere sicuri di essere con Gesù, eh? Questi erano con Gesù e non si accorgono, ma noi abbiamo l'idea magari di essere con Gesù invece di essere magari con qualcun altro, o di essere anche soli, di portarci solo l'immaginetta di Gesù, ecco, questo è un altro equivoco, capite? Non basta camminare, anche i discepoli di Emmaus erano in cammino, occorre essere consapevoli di dove si sta andando, e se non hai questa consapevolezza, forse è meglio fermarsi. Un'altra domanda che vi lascio, poi così possiamo andare a riposare: a quale punto del cammino ho lasciato Gesù? Magari per sapere dove andare a prenderlo, no? Perché il rischio è questo, ma sei sicuro che con te, ma poi andare a vedere, magari cammina, lui è rimasto da un'altra parte. A quale punto del cammino ho lasciato Gesù?